Bene, io sono, voglio ripetere che la cosa migliore è condividere questa riflessione come dei fratelli, e io so, mi rendo conto che sono cose profonde, che in Brasile si dice mesce, cioè che muovono le cose dentro la pancia e dentro il cuore. E quindi una persona si chiede, ma io come sono, ho sbagliato, non ho sbagliato, cosa devo fare, eccetera. E accettiamo anche questi momenti di riflessione. Dopo tutto è per il meglio, tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, dice San Paolo, e vedrete che saremo felici. Ecco, prima di continuare vorrei dire una cosa, che così non la dimentico. Don Massimo qui ha colto l'ispirazione del Signore di fare una adorazione una volta al mese qui. So che ne ha già parlato con qualcuno, mi pare. Quindi da parte mia io vi posso vorrei dire questo: tutti quelli che si riconoscono nella missione Belen si considerino convocati, chiamati, spinti, obbligati, non so, fate. A venire a questa adorazione, perché è una cosa bellissima, veramente bella, no? Lui così comincia una volta al mese, ma io spero che poi si possa anche fare, insomma, un pochino di più, e mi pare che sia dalle 9 alle 11, e dopo lascia libero per chi vuole stare un pochino di più. Ma fate questo proprio, immaginate Međugorje come bello, no? E sarà un'adorazione tipo Međugorje, con il Santissimo esposto, con i canti, e veramente vi dico, spingete dolcemente, ma spingete tutti quelli che conoscete a venire, perché dopo non si pentiranno, saranno contenti. E anche se ci fossero degli altri impegni, non so, scuolette, verruà, anche se fosse il rosario, la Madonna non si offende di farlo un altro giorno il rosario per venire all'adorazione. Quindi fate in modo di cancellare tutto quello che c'è di impegni di missione Belen per venire a questa adorazione. Vivetela col cuore, invitate tutti quanti, anche i musicisti, facciano proprio una cosa bella, che il Signore se la merita, e questo può diventare un segno anche per altri paesi, insomma. Sappiate che se io fossi qui io toglierei tutti gli impegni miei per venire a fare questa adorazione, perché la considero la cosa più importante che ci sia. Quindi anche voi fate lo stesso, va bene. Allora adesso riprendiamo il discorso sull'orientatore spirituale. Quindi l'ho chiamato direttore spirituale, orientatore spirituale, guida spirituale. Credo che più o meno ci capiamo. È una persona, un amico, che ha più esperienza di te ed è in grado di consigliarti e di accompagnarti. È in grado di proteggerti, perché nelle strade della vita ci sono molti inganni, molte curve, e un angelo a fianco è una grande guida. E c'è di più, che il Signore usa questa persona per illuminarti. Voi avrete molte sorprese nella vita. Normalmente il ragionamento è questo: se io chiedo aiuto a un direttore spirituale, dopo mi leggo, non posso più fare ciò che io voglio, o meglio, ciò che io non dico mai ciò che io voglio, ciò che il Signore mi ispira, no? Perché così sono più nobile. Non posso più fare ciò che il Signore mi ispira, ciò che io voglio, perché il mio direttore spirituale non è d'accordo. Attenzione, perché non è così. Il Signore quasi si nasconde nel direttore spirituale, e anche se lui non fosse d'accordo, se è una cosa che il Signore vuole, vedrete che convince anche il direttore spirituale. Vedrete che fa cambiare le cose. Se Dio è riuscito a parlare con una mula, non è? La mula di chi ha parlato nella Bibbia? No, ma Sant'Antonio va bene, sì. No, ma nella Bibbia la mula di chi ha parlato? Balaam, Balaam, se, non so se il nome italiano sia Balaam, il profeta Balaam, nella Bibbia, lui non voleva ascoltare il Signore e la sua mula ha parlato. Quindi, se ha parlato una mula, può parlare anche il direttore spirituale. Scherzi a parte. Il Signore usa tutto realmente, e la mia esperienza è questa, che il Signore è così forte che quando vuole una cosa cambia tutto e illumina anche il direttore spirituale. Quindi non abbiate timore, è una grande sicurezza che non è una cosa della nostra testa, capisci? Tu nella vita avrai sempre dei dubbi, ma sono io che penso, la mia testa, sarà quello che Dio vuole. Avrai sempre dei dubbi finché non ti affidi a un direttore spirituale. Allora facciamo dei passi uno alla volta e così spieghiamo che, qual è il ruolo di questo direttore, perché voi possiate approfittare, possiate dire ho un direttore spirituale. Cosa vuol dire ho un direttore spirituale? Adesso lo spiego. In primo luogo, una cosa pratica. Con il vostro direttore spirituale voi dovete parlare perlomeno un'ora al mese. Perlomeno un'ora al mese. In alcuni momenti c'è bisogno anche di più, forse un'ora alla settimana, quando ci sono momenti un pochino così difficili. Però abbiate un po' di pietà anche del vostro direttore spirituale, perché se no, se lo sempre lo... non mettetevi a fare quelle pagliacciate tipo telefonargli alle 11 di notte, sono in crisi, il diavolo mi sta tentando, eccetera, che lasciatelo dormire in pace, che non sono cose da fare, no. Se avete, lui vi accompagna così serenamente, vedrete che il Signore vi accompagna attraverso di lui, non c'è bisogno di tormentarlo con telefonate infinite, no? Più essenziali si è, meglio è. Però un'ora al mese perlomeno, questo sì, per dire come tu ti senti, come tu stai camminando, e per permettere a lui anche di dirti ciò che lui sente. Ecco, in alcuni momenti c'è bisogno anche di più tempo, forse 2 ore, oppure un'ora alla settimana, e lì vi mettete d'accordo così. Seconda cosa, non essere come gli scimpanzé, macachi non si dice, no, le scimmie, ecco, come le scimmie che saltano da un ramo all'altro. Per esempio, io sono d'accordo con Massimo, il direttore spirituale è molto buono, profondo, vado avanti un mese, due, tre, quando Don Massimo mi dice: figlio mio, ma qui bisogna pregare, qui tu sei un po' pigro, alzati un pochino prima la mattina. Don Massimo non mi capisce, lui no, non riesce a capirmi, no, io vado da Michele, a Don Michele è buono, lui sì che mi capisce, allora passo un mese, 2 mesi, Don Michele anche capisce: figlio mio, qua bisogna pregare, perché tu sei un po' pigro, Don Michele non mi capisce, vado da un altro. Quindi sono come le scimmie che saltano da un albero all'altro, da un ramo all'altro, perché vogliono farsi dire ciò che gli piace. Non si può saltare da un ramo all'altro. Com'è che si sceglie un direttore spirituale? Io consiglio questo come modo di fare. In primo luogo pregare molto, perché il Signore illumini voi e la persona che vi deve accompagnare. Pregare e cercare molto, chiedere molto al Signore questo. Seconda cosa, quando ti sembra di aver identificato una persona che ti ispira, che ti identifichi con lei, che ha più esperienza di te, che è un pochino, non dico più anziana perché può anche essere più giovane, ma deve avere una maturità spirituale che è più avanti di te, se no non può. Ecco, quando ti identifichi con una persona così, sacerdote, suora di clausura, o anche uno sposato che abbia veramente fatto il suo cammino, eccetera, allora quando tu ti identifichi abbi un dialogo con lui e cominci a parlare un'ora, così, un semplice dialogo, non dire ancora che tu lo vuoi come direttore spirituale, un semplice dialogo così, e tu vedi come ti trovi. Dopo un mese chiedi un altro dialogo con lui, senza dire che tu lo prendi come direttore spirituale, e così vedi come ti senti, vedi se ti sembra che si incastra bene la cosa, preghi, cerchi luce. La terza volta chiedi un altro dialogo, ma dopo, insomma, dici no, voglio che tu mi aiuti, tu puoi aiutarmi, puoi accompagnarmi spiritualmente. E così pian piano anche voi vedete, vi rendete conto, dopo due o tre dialoghi. Direi che dopo il terzo dialogo basta, insomma, lì fidatevi del Signore, perché sennò entra il discorso delle scimmie da un ramo all'altro, che sempre c'è qualcosa che non ti va bene, ma è lì è il rischio, capite? Perché tu avrai il piacere di notare che il Signore parla attraverso il tuo direttore spirituale. Io do un piccolissimo esempio della mia vita, che ho anche difficoltà a dire, ma perché sennò si capisce molto. Ma io mi sono abbandonato veramente a un direttore spirituale per una cosa molto profonda, che era l'inizio di questa vita con la gente di strada, con i poveri, eccetera. E il mio direttore spirituale mi ha tenuto per 6 anni, 6 anni, prima di riuscire a... Perché dice, no, ma questa è una cosa della tua testa, è una cosa che non è di Dio, devi restare dove sei, eccetera. Dice, ma ascolta, io lo so, qui non posso fare ciò che aiutare i poveri, tutti pensano che sono matto, ma che colpa ne ho io se mi trovo con i delinquenti, con le gangs e tutto, no? E che non sono mica io a cercarli, sono loro che vanno a cercare me. Dico, lasciami, qui in questo posto dove sono non posso stare, perché loro non vogliono fare questo. No, devi restare. 6 anni di questa cosa, capite? Ma io ho cercato sempre di obbedire. Sapete com'è finita? Sono uscito io e anche il mio direttore spirituale assieme a me. Tutti e due. Perché anche lui ha capito alla fine, che lui anche aveva il direttore spirituale suo. Dopo abbiamo chiesto consiglio ad alcuni vescovi, per esempio era il cardinale Umes, che attualmente è il responsabile di tutti i sacerdoti del mondo, si chiama prefetto della congregazione per il clero a Roma, il cardinale responsabile dei 450.000 sacerdoti del mondo, e che era vescovo di San Paolo, e che è stato lui ad accogliermi a San Paolo come sacerdote, anche conoscendo la mia storia, eccetera. Per cui quando il Signore apre le porte, le apre bene, capite? Però ci sono stati 6 anni di cammino che non sono mica stati tanto, tanto semplici e facili. Quindi dopo che tu preghi, dopo che tu chiedi la luce al Signore, dopo che tu hai 2 o 3 dialoghi, allora insomma fidati del Signore e cammina, e non voler cambiare tanto spesso il direttore spirituale. Ok. Ecco, il primo ruolo di questa guida spirituale è quello di un allenatore di football, di pallone. Che cosa fa un allenatore di pallone? È una persona che ha esperienza. Allora vede la persona giocare, dice guarda questo, quell'altro, ti stai spingendo troppo avanti, stai spingendo troppo indietro, stai facendo i passi molto lunghi, è pericoloso. Gli dà dei consigli. Ah, ma tu dici, ma perché tu parli? Mettiti tu a giocare, vediamo se sei capace. No, non è da dire, perché se tu hai 20 anni e il tuo tecnico e ne ha 50, è logico che tu riesci a giocare meglio di uno che ha 50 anni, ma tu non hai l'esperienza di uno che ha 50 anni e lui da fuori ti vede. Sempre ci vuole una persona che da fuori ti accompagni. Se no, se tu sei dentro lì, hai l'illusione di essere un Pelé della storia, ma no, di Pelé ce ne sono pochi. E anche lui aveva il suo tecnico, il suo allenatore. Per cui c'è bisogno di un allenatore. E a questo livello così di allenatore, siamo ancora a un livello semplice. Per esempio, Gabriele, c'è qui Gabriele, la casa, Gabriele potrebbe essere l'allenatore dei nuovi che entrano, capisci? Non stiamo ancora parlando di accompagnamento spirituale, no, ma per dire ai nuovi, guarda, possiamo pregare, possiamo fare questo, quell'altro, siamo a un livello molto semplice. E quindi il direttore spirituale, l'amico spirituale fa questo, ti stimola, ti dice, ma ascolta, tu preghi, un rosario al giorno. Accidenti, mi sembra di essere un santo, non ho mai pregato un rosario al giorno. Ma il tuo direttore spirituale dice: ascolta, sei ancora un po' asino, perché ci sono 3 rosari al giorno, non 1 rosario al giorno. E se tu non hai il direttore spirituale, a te sembra di essere un santo e sei ancora un asino. Allora lui ti illumina e ti dice: guarda che c'è ancora da fare, c'è ancora del cammino da fare, così non ci si illude. Vabbè, comunque si comincia sempre con poco, cominciate con Padre nostro, Maria, gloria al Padre, e dopo 7 Padre nostro, e poi sempre c'è un pochino, va bene. Quindi anche, non so, per esempio, all'inizio del cammino si possono fare degli errori grandi nel matrimonio, marito, moglie, allora il marito per esempio vuole fare tutti i ruoli uno dopo l'altro e abbandona la moglie, abbandona i figli, allora il tuo direttore spirituale dice: ma ascolta, calmati un pochino, perché devi avere cura anche della casa, eccetera, e tu ti sei sposato, hai questo dovere. Allora la moglie, che va dallo stesso direttore spirituale, il direttore spirituale gli diceva: figlia mia, insomma, date una mossa, fai qualcosa di più, perché sennò tu sei un po' pigra, capisci? Riesce ad aiutare abbastanza con sapienza, e dopo il Signore lo illumina anche per altre cose, per altri che anche non riesco a dire adesso, no? Per esempio, forse il direttore spirituale può consigliare di andare a messa tutti i giorni, cosa che sarebbe una cosa buona per tutti, e molte altre cose utili. Il direttore spirituale anche ti dà pace, ti dà serenità. Per esempio, ci sono delle persone che hanno dei sogni molto brutti, allora dico: oh, ho fatto un sacco di peccati stanotte mentre sognavo. Dico, per fare un peccato tu devi essere cosciente, non è possibile fare peccati dormendo. Infatti la cosa migliore è dormire molto per fare pochi peccati. Anche dormire molto. Se qualcuno vuole dormire adesso può dormire, perché... Ma è così, non è possibile fare peccati mentre stai dormendo, perché ci vuole la piena avvertenza, deliberato consenso, materia grave, e non c'è nessuna delle 3 cose, per cui non è un peccato. Ma la persona, tutti si spaventano, allora il direttore spirituale ti dice: stai tranquillo, no? Fa una preghiera per te, così ti passa questi fantasmi che hai in testa e cammini, vai avanti. E un allenatore, siamo ancora a livelli di allenamento semplice, di cammino spirituale. Ecco, una cosa importante è questa, che il Signore ti dà il dono della chiamata. Il Signore ti dà il dono della chiamata, per cui tu non devi avere paura. Se la chiamata è in te, niente la distrugge. Niente la distrugge. Non è il direttore spirituale che ti dà la chiamata, ma è il Signore che ti dà la chiamata. È indistruttibile. Riflettete un attimo. Pensate al vescovo di Mostar, nella Erzegovina. Cosa lui pensa di Medjugorje? Quello che dico è aperto, anche se si sta registrando, tutti lo sanno. Il vescovo di Mostar ritiene che Medjugorje sia falso, non crede a Medjugorje apertamente, così. Ed è un mistero, perché insomma, tutti i cardinali che sono andati lì, tutti i teologi, tutti i vescovi, non è 50.000 preti, sono molto più di 50.000, perché solo l'anno scorso sono andati 36.000 preti, l'anno scorso. Allora tutti questi cosa sono, tutti tonti? Insomma, lui però non vuole Medjugorje. Nonostante questo, la Madonna appare da 29 anni, dall'81, adesso siamo nel 2010, sono 29 anni, eh? 29 anni. Sarà che il vescovo ha sollecitato questo? No, voleva anche che non capitasse, però capita. Allora questo si chiama il sensus fidelium, sensum fidelium, cioè il senso pratico della gente, i cristiani che non capiscono tante cose, sentono che lì c'è qualcosa di buono e vanno. E la Chiesa ci va dietro, Mi diceva del vescovo di Padova, adesso che Don Massimo l'ha incontrato, diceva: tante persone vanno lì, Allora, Giovanni Paolo II non diceva che noi incontriamo Gesù Cristo attraverso l'uomo, che l'uomo è il primo sacramento di Gesù Cristo. Allora, se le persone sono lì a Međugorje, dove siamo noi? Perché non andiamo a accompagnarli come preti? Questo è il vescovo di Padova. Quindi pensate che tipo di cambiamento, di visione. Allora, sono lì. Ma tutte queste cose se le ha fatte la Madonna da sola. Non è che il vescovo abbia spinto per andare. Capite? Il dono di Dio non è venuto meno nonostante 29 anni di agguerrita contrarietà verso Međugorje. E lì Međugorje va tranquillo, cammina, tutti gli anni più persone, quest'anno sono andate il doppio delle persone degli altri anni, e cammina, l'anno prossimo vedrete che si moltiplicheranno ancora di più, capite? Quindi anche voi, quando Dio vi dà una vocazione, un dono, state tranquilli, c'è nel vostro cuore, solo bisogna scoprirlo questo dono, bisogna stare lontano dalle cose della nostra testa e voler fare a nostro modo, e bisogna anche che l'accompagnatore spirituale abbia rispetto di quello che tu hai nel cuore. Lui può anche non essere convinto, però pian piano si convince anche lui. Quello che si chiede a te è di essere sempre sincero, sempre sincero. Tu devi sempre dire quello che tu senti nel tuo cuore. Questa cosa non passa, questo pensiero ritorna, 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 e così cammini col tuo direttore spirituale. Perché se è un dono di Dio non cade, se è un dono di Dio non viene meno. Abbiate il coraggio e abbiate la fiducia di questo, perché Dio parla a chi si affida, e a chi si affida veramente c'è la sicurezza, è questo. Un altro esempio, se un giovane dicesse così: ah, io voglio farmi missionario, io voglio venire nella missione Belen, voglio farmi missionario e voglio diventare sacerdote, quale pensate sia la mia prima domanda? Cosa che gli chiedo la prima cosa? Chi è il tuo direttore spirituale? Questa è la prima domanda che gli faccio, perché se questo è matto, capisci? Se è una cosa che gli viene così sul momento, dico, com'è che ci portiamo dentro persone che non hanno un buon equilibrio, capisci? E come fa lui a decidere una vita così difficile come la nostra dall'oggi al domani? Lui potrebbe anche dirmi: voglio fare un giorno o due di volontariato con voi. Ok, lo accettiamo, ma se ci voglio diventare missionario prete con voi, io non ci posso credere. Io devo sapere se ha fatto un discernimento buono, se ci ha pensato bene, se tutto è avvenuto, capite? Quindi l'unico modo per fare una scelta vera nella vita e forte è avere un direttore spirituale. In tutti i sensi, sia che tu sia sposato, sia che non sia sposato, i veri passi nella vita si fanno col direttore spirituale. Ok? Allora, vorrei leggervi un brano di San Francesco di Sales. Dopo preparati un canto bello animale, va bene? Che vediamo vincere, ma ce la facciamo a vincere, vedo che voi siete belli svegli. Allora, San Francesco di Sales, voi sapete che era un vescovo che ha avuto abbastanza tempo per scrivere e sapeva scrivere bene, e ha scritto a una certa Filoteia. Filoteia significa amante di Dio, Philos Theos. Amante di Dio è un nome che lui ha inventato per dire un cristiano buono, amante di Dio, e lui gli dà dei consigli. Allora, io vedo di tradurre dal portoghese, perché così non ho avuto il tempo di tradurre prima. Volendo Tobia mandare il figlio ad una terra lontana e diversa, gli disse: vai in cerca di un uomo che ti sia fedele e che vada con te. E comincia San Francesco di Sales: questo è quello che dico anche a te, Filoteia. Se hai il desiderio sincero di entrare nei sentieri della devozione del Signore, cerca una guida sapiente e pratica che ti conduca. Questa è l'avvertimento più necessario e importante. Se vuoi camminare nelle vie del Signore, cerca una guida sapiente che ti conduca. Questa è la cosa più importante. In tutto che quello che facciamo, dice questo santo, solo abbiamo la certezza che stiamo facendo la volontà di Dio e nella misura in cui ci sottomettiamo all'obbedienza. I santi hanno tanto raccomandato questo e l'hanno praticato fedelmente. Ascoltate questo fatto simpatico di Santa Teresa di Avila. Santa Teresa d'Avila, sentendo parlare delle penitenze di Santa Caterina, ebbe un forte desiderio di imitarla e fu tentata a non seguire il suo confessore che glielo proibiva. Cioè, questa santa voleva fare tante penitenze, ma il suo confessore diceva: no, lascia stare, no, tu non ne puoi fare, perché il tuo direttore spirituale ti può anche consigliare di calmarti un po', perché dice: se tu metti tutte le penitenze, allora San Francesco non mangiava, un altro digiunava, tu digiuni al mercoledì, digiuni al venerdì perché la Madonna lo chiede, digiuni al sabato perché Santa Caterina digiunava, digiuni al giovedì perché San Procopio digiunava, digiuni al lunedì perché allora tu muori, capisci? Ci vuole un po' di equilibrio delle cose da fare, allora tu fai la raccolta. Se tu vuoi fare tutte le preghiere dei santi, non ce la fai. Allora a Santa Brigida, a santo questo, santo quell'altro, non ti bastano 24 ore del giorno e tu diventi un po' matto. Allora il direttore spirituale, lui ti guida su quello che devi fare, no? Allora, Santa Teresa di Avila era appassionata di queste penitenze, cioè io voglio farle. Ma un giorno gli apparve Gesù, beata lei che aveva l'apparizione di Gesù, e Gesù gli disse questo: figlia mia, il cammino che tu segui è buono e sicuro. Tu avevi molta stima di queste penitenze, ma io ho ancora più stima della tua obbedienza. Per questo obbedisci. Gesù gli ha detto a lei: guarda, il cammino che tu pensi è buono e sicuro delle penitenze, ma io ho ancora più stima della tua obbedienza, quindi non fare penitenza e obbedisci. Si può capire questo. Da allora Santa Teresa d'Avila si votò tanto a questa virtù dell'obbedienza ai suoi superiori che si legò con voto speciale a seguire la direzione di un uomo prudente e di bene che la edificò e la consolò molto, che era il suo direttore spirituale. In modo simile, già prima di lei, molte anime sante volevano vivere interamente la dipendenza da Dio e sottometterono la propria volontà a uno dei suoi ministri. Questa è la situazione di Santa Caterina di Siena, tanto famosa, e anche Santa Isabella, e sottomettersi alla guida di un uomo sapiente. Ecco, l'amico fedele è una forte protezione, dice la Sacra Scrittura, chi lo trova trova un tesoro. L'amico fedele è una medicina di vita e di immortalità, e solo chi teme il Signore avrà un tale amico. Si tratta qui principalmente della immortalità futura, cioè se tu hai un buon direttore spirituale tu hai molte possibilità di andare in cielo se lo ascolti, capisci? E se se vogliamo raggiungere il paradiso conviene avere al nostro lato un amico sicuro che ci aiuti con una mano sicura ad attraversare i tranelli e le imboscate del nemico. Egli sarà per noi un tesoro di sapienza per evitare il male e praticare il bene nella maniera più perfetta. Egli ci darà conforto per sollevare le nostre cadute e sarà una medicina necessaria per le nostre infermità spirituali. Chi trova un tale amico? Come si fa a trovare un direttore spirituale? Come si fa a trovare un tale amico? Dice il sapiente che chi teme a Dio, cioè l'uomo umile che desidera con ardore il suo cammino spirituale, troverà questo uomo spirituale che lo aiuta. Filotea, avere una guida sperimentata nei cammini spirituali deve richiederla con fervore a Dio, che ti mandi una persona secondo il suo cuore di Dio, e non dubitare neanche un istante che lui ti invierà un direttore sapiente e fedele, anche fosse anche un angelo piovuto dal cielo. Se tu lo chiedi, stai sicuro che Dio te lo dà, anche se dovesse chiedere a un angelo di incarnarsi. Chiaro che non succede questo, ma come ha mandato un angelo a Tobia, così manda un angelo anche per te, stai tranquillo. Di fatto questo amico deve essere un angelo per te. Una volta che tu l'hai ottenuto dal Signore, tu non lo devi più considerare come un semplice uomo, ma come un angelo del Signore al tuo fianco. Lui deve essere pieno di carità, di scienza e di prudenza. Attenzione, per questo che dico che non può essere una persona così che ha poco cammino spirituale. Deve essere un uomo pieno di carità, quindi un uomo che sa amare, che ha dedicato la sua vita all'amore, pieno di scienza. Cos'è la scienza? È la prudenza. Direi che la scienza è la sapienza. Può anche non avere cultura, può anche non aver studiato molto, ma ci vede lontano, capisce le cose da lontano ed è prudente. Un uomo che non ti butta così, ma è prudente nelle cose che tu dici, nelle cose che tu desideri. Ecco, questo vorrei dire per parlare del direttore spirituale, che veramente è un dono del Signore. Con lui tu puoi fare delle grandi cose. Io mi ricordo la testimonianza di Padre Cantalamessa. Voi che ascoltate il Rouen, mi pare che nella sua testimonianza dice questa. In italiano riesco a esprimermi meglio. Voi avete presente com'è il motore di una macchina, soprattutto i motori vecchi? A un certo punto hanno il volano, mi pare si chiami, cioè la macchina gira così, però ci mettono una piastra un pochino più grossa, e che si chiama volano, che è più pesante. Allora, cosa vuol dire? Che quando manca la benzina per andare avanti, il volano continua a girare perché lui è pesante, quindi prima di fermarsi ci mette più tempo e quindi riesce a imprimere il movimento anche dall'altra parte. In un certo senso il direttore spirituale è come un volano. E voglio ricordare a tutti voi l'esperienza di Padre Cantalamessa, perché lui la racconta ed è molto bella. Lui dice che era contrario al rinnovamento carismatico, non gli piaceva, diceva che fanatici, eccetera. A un certo punto l'hanno chiamato in un gruppo di preghiera ed è capitata la sua conversione. Lui ha sentito lo Spirito Santo venire in lui, e lui non conosceva le droghe, ma ha sentito che qualcosa di particolare veniva in lui. Io non so se l'ho detto con voi stamattina, vi ho raccontato quello che un giovane eroinomane diceva l'altro giorno, l'ho raccontato. Lo ripeto qui a tutti voi, che a Medjugorje ho incontrato un giovane che si bucava con eroina e lui diceva così, che la prima volta che è stato invitato a un rosario, non sapevo cos'era il rosario, immagino 30 anni di eroina, cocaina, droga, tutto quello che potete immaginare, una vita pazza così, non sapeva neanche chi era Gesù Cristo, l'hanno invitato a pregare il rosario. La prima sensazione quando lui è arrivato era che ci fosse molta droga in quel posto perché lui ha cominciato a sentire le emozioni della droga. Quando è cominciato il rosario, dice che ha sentito come se fosse due dosi di eroina nella sua vena, capisci? Ha cominciato una cosa così emozionante che il famoso flash che va alla testa così, e l'ha sentita con il rosario, e dopo il secondo mistero si è spaventato ed è scappato via. Cioè, cosa sta succedendo? E capite la forza della preghiera, quanto è grande. E vabbè, adesso ho raccontato questo, stavo dicendo il fatto di fare cantare la messa, che in questo ritiro ha sentito la forza della preghiera, ha sentito lo Spirito Santo e ha cambiato interiormente. Dopo è andato negli Stati Uniti, è tornato, era un'altra persona. Preso dal fuoco dello Spirito è andato a Roma e si è trovato da solo in piazza San Pietro. Un giorno di novembre, mi pare, non c'era niente, molta nebbia, piovigginava, e lui si è trovato sotto la finestra del Papa. Sapete, in piazza San Pietro c'è una finestra dove, ed era Giovanni Paolo II a quel tempo. A un certo punto, preso dal fuoco dello Spirito, ha cominciato a gridare come un matto da solo: coraggio Giovanni Paolo II, coraggio, mani all'opera, andiamo a lavorare nella vigna del Signore. Ha cominciato a gridare da solo in piazza San Pietro, cosa da matti. La finestra non si è aperta, nessuno ci ha badato, forse qualcuno ha pensato che era matto, non c'è nessuno. Finito tutto, tornato a casa. Allora, tornato a casa, e dopo un mese arriva una lettera dalla Santa Sede. Che cos'è questo? Arriva una lettera dalla Santa Sede, quindi dal Papa, no? Allora la apre con una certa emozione, guarda, fa la reverendo padre, canta la messa, noi qui a Roma ci siamo confrontati, lui non conosceva niente di Roma, ci siamo confrontati e abbiamo deciso di nominarla predicatore del Papa. In parole povere, predicatore della casa pontificia. E a partire da quel momento lì lui predica i ritiri al Papa, capite? Ma a un certo punto, prima di fare questo, lui insegnava patrologia a Milano, patristica a Milano, e quindi capiva che il Signore lo mandava a evangelizzare, e lui si trovava a pregare nella sua stanza lì a Milano, e pregava intensamente, pregava anche in lingua, lui lo dice nel suo video. E a un certo punto, pregando così, sente che deve proprio evangelizzare, e ha un momento che gli sembra di vedere una visione, gli sembra di vedere Gesù che appare a lui. Allora vediamo se riesco a mostrarvi quello che lui ha fatto. Immaginate che lui era lì seduto pregando, e lì appare Gesù. Gesù appare da questa parte, perché la stanza era da una parete all'altra, no? E Gesù fa così verso di lui. E lui dice: ma no Signore, non posso, sono professore, è stato tanto difficile entrare all'università, ho dovuto fare un concorso, non ce la faccio, no. Gesù, tranquillo. E guardate che lì finiva la stanza. E lui: ma Signore, non riesco, tu capisci, l'università, adesso sono una persona, sono un nome, ci sono in Italia, leggo nei miei articoli, sono un patrologo, adesso non posso, no. E Gesù, così. E lui capiva che doveva lasciare tutto, mancava 30 centimetri per uscire dalla stanza, che veniva, e Gesù l'ultima volta gli ha fatto così: vieni. E lui ha detto: va bene Signore, io ti seguo. Gesù è andato via, scomparso, e lui è rimasto, lui lo racconta molto bene, lui è rimasto scioccato, dice: cosa ho fatto? Adesso ho detto di sì al Signore, adesso devo. È andato dal suo direttore spirituale, e il suo direttore spirituale gli ha detto: guarda, adesso noi preghiamo, ci pensiamo, perché lui desiderava anche fare subito questo, no? Un anno, ci pensiamo un anno e preghiamo. Dopo quest'anno che lui ha pregato, lui si è un pochino, come dire, sbollito, si è un pochino ridimensionato, così, e non voleva più fare, voleva rimanere nella, insegnare, non voleva più uscire, che siamo, tutti noi siamo così, nel momento di entusiasmo per fare una cosa, e quando arriva il momento non vogliamo più farla. Allora è andato dal direttore spirituale e gli ha detto così: ah, sai, non so, io credo che non era proprio Gesù, forse mi sono sbagliato, forse è stato un momento di emozione, forse è stata una cosa che non era così, io credo che devo rimanere a insegnare alla facoltà, sì, perché così, insomma, cercava. E il direttore spirituale, che prima gli aveva detto aspetta un anno, adesso capiva che erano scuse, e gli ha detto: guarda, io credo che tu devi tentare, sì, perché Dio ti sta chiedendo questo. Allora lui si è spaventato, cioè, no, non è possibile, no, adesso non posso lasciare l'università. Cioè, no, tu devi tentare di farlo, perché così saprai se è la volontà di Dio. E il direttore spirituale l'ha mandato avanti. E padre Cantalamessa dice così, che non ha mai capito quanto fosse importante avere un direttore spirituale come in questo momento. Allora lui ce l'ha fatta, ha lasciato l'università e si è messo a predicare, e dopo un po' è venuta questa lettera della casa pontificia, che vi ho detto che è stato nominato predicatore della casa pontificia. Questa è un'esperienza che lui ci ha raccontato con tanta semplicità, ma che cosa succederà a noi? Anche noi abbiamo bisogno di questo, capisci? Per capire qual è la nostra strada nella vita, va bene?